spero di essere all'altezza, perché sono un po' rimbambito, sono partito da Porto Alegre ieri mattina e sono arrivato, non mi ricordo più, cioè, mi ricordo, l'altro ieri sono partito, e sono arrivato ieri, non sono ancora, sì, sono arrivato ieri alle 5, ma sono un po', non ho fatto un bel viaggio, perché hanno tradotto alcuni libri in portoghese, allora sono andato a fare un giro e a trovare anche alcuni amici. Allora ringrazio anche perché so quanto è difficile recuperare un po' di tempo, per perdere un po' di tempo, soprattutto io abito a Bergamo, cioè nelle nostre zone appunto il tempo è denaro, tutte queste cose qui, quindi perdere tempo è una cosa che solo o i ricchissimi o i poveri si possono permettere, quindi spero che apparteniate alla categoria dei poveri, perdere un po' di tempo. Perché parto da questa questione del perdere un po' di tempo? Perché più invecchio, adesso io ho 63 anni, sono sposato, mia moglie si chiama Monica, in questo momento in casa abbiamo una dozzina di figlioli. Noi viviamo in una piccola comunità di famiglie tra Bergamo e Brescia, verso il lago d'Iseo, per chi prende l'autostrada, Grumello del Monte, Palazzolo, qua zona lì, sulle colline lì da una quarantina d'anni. Quella lì è la nostra vita, poi mia moglie fa il medico, io faccio l'imprenditore sociale, poi sì, mi capita anche di insegnare all'università o di fare il formatore o di scrivere libri, ma l'attività più importante della mia vita è certamente fare il papà e il marito, che è una roba molto impegnativa. Credo di essere arrivato forse alle scuole elementari, ecco, sono ancora un artigiano, soprattutto il marito è complicatissimo, una cosa impegnativa. Forse io ho una moglie impegnativa, ma il marito è una cosa... Ho capito solo tempo fa che, poco tempo fa, perché è diventato l'ultimo dei sacramenti riconosciuto dalla Chiesa, il matrimonio. Voi sapete che fino a circa l'800 d.C. non era un sacramento il matrimonio. Nel periodo di Carlo Magno è diventato un matrimonio, un sacramento. Perché concepire il rapporto tra uomo e donna come un sacramento credo che richieda molta saggezza, molta. Io non so se ci sono ancora arrivato. Poi ci tornerò su questo punto, ma è importante perché il titolo vorrebbe essere Una comunità che spera. Una comunità che spera. Boh, vengo dal Brasile, ci sarebbe proprio poco da sperare. Credo di aver visto almeno 3 o 4 milioni di persone nelle favelas di San Paolo, anche di Rio, davanti ci sono tette, culi, spiagge, ma se voi andate appena dietro, tutte le colline dietro, ci saranno 5 milioni di persone nelle favelas. E certo te ti senti ricco perché vai una giornata, no, con tuo amico prete, vedi, no, saluti, che fai? Ti senti un coglione sostanzialmente. E dici, ma questi qui, quando vedi soprattutto i bambini, che c'è da sperare? Che c'è da sperare? Poi appunto torni, vai, arrivi a Fiumicino, sono tutti incazzati, tutti che girano, tutti con sto cellulare, tutti che... Dice, ma... Ecco, io credo che l'uomo da solo non è in grado di sperare. Oggi, meno che meno. Al massimo oggi l'uomo da solo è in grado di giocare d'azzardo, cioè di illudersi, di vincere qualcosa, di immaginare che qualcosa gli cambierà improvvisamente la vita. Ma quella lì non è la speranza, quella lì è l'illusione, non so come dire. Quella lì è una botta di culo, non so, chiamate come volete voi. Invece io quando guardo mia moglie devo sperare, io quando la guardo dico, Madonna! Lei quando guarda me è peggio che andare di notte. Quando guardo certi miei figli dico, ma come faccio a sperare qua? E noi abbiamo avuto anche 2 o 3 figli suicidi. Tanta roba, capito? Cioè, nella vita non è che va nell'esistenza e finisce sempre tutto bene, né? Non è un film americano, capito? Prima c'è tanta lotta, però dopo alla fine arrivano i buoni, sconfiggono i cattivi e... No, 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 non è così. Cioè, cosa succederà nei prossimi 2-3 anni? C'è da toccarsi le palle, capito? Può anche darsi che andiamo in guerra, Questa è la realtà dei fatti, della storia, come dire, di quello che siamo in grado di mettere su noi. Noi da soli, da soli... Eppure, appunto, l'uomo è capace anche di sperare. Ma sono appena detto che non è capace. Come fa a sperare se non è capace di sperare? Ecco, la dico più chiara. Il nostro io non è capace di sperare. E il nostro semplice noi non è capace di sperare. Se l'io si stacca dal tu, non è capace di sperare. La salvezza dell'io sta nel suo tu. La salvezza del noi sta nel suo voi. Dice, ma cosa vuoi dire, John, se di Bergamo parla normale? E anche questo sono arrivato ancora un po', per quello che vi dicevo della moglie, no? Dei figli. Non vorrei fare grandi discorsi astratti, ma abbastanza concreti. E paradossalmente la salvezza del Johnny è di essere il tu della Monica. Della Monica, una rompicoglioni strutturale. No, strutturale. La salvezza del Johnny è in questo momento il Noel, che ha 25 anni, cioè in casa da noi ormai da 12-13 anni, ha già cambiato 5 lavori, ha lasciato la scuola, non si sa bene cosa succederà. La salvezza del Johnny è essere il tu del Noel. Capite questo punto? Se Johnny resta l'io della Monica e resta l'io del Noel, non c'è nessuna speranza. Nessuna. Se Johnny fa il pellegrinaggio lungo, che non, con giri che non sa, complicati, si fida della vita, appunto, cerca di essere, di vedersi, di guardarsi, di viversi come il tu di sua moglie, questo vuol dire essere un marito, e come il tu dei suoi figli, allora c'è molto da sperare. Dite, ma... E no, perché quello cambia radicalmente la prospettiva. Cambia radicalmente la prospettiva. Perché è l'allenamento umano del sentirsi il tu di Dio, non l'io di Dio. Ricordo che la speranza è una virtù teologale, non è una virtù umana. È una virtù divina, la speranza. È una caratteristica del divino, non è una caratteristica dell'umano. Io questo è stata una scoperta tardiva nella mia vita. Prima ero molto più moralista, molto più dover essere, molto più se fai così va bene, se fai così va male, se fai così devi imparare le cose giuste, non fare le cose ingiuste. Non perché la morale non conti, ma se prendi solo quella via lì, la vita diventa triste. Triste, poi rompi con gli altri strutturalmente sempre. E non fare questo, e non fare quell'altro, e non fare quell'altro ancora. E no. Perché la speranza deve avere invece a che fare con la gioia, giusto? Con l'entusiasmo, enteos, con l'entusiasmo. Appunto, enteos, Dio in te. E quella lì è la speranza, enteos. È per quello che è la virtù bambina, no? C'è quel bel scritto del francese, come si chiama, Peggy, credo, no? Che dice che la speranza è la virtù bambina che prende per mano la fede e l'amore e le trascina. È come la porta dell'amore e la porta della fede. Ma appunto, il mio io non è capace né di amore né di fede. Usiamo il caso matrimoniale. L'amore del Johnny per la Monica per conto suo tende al possesso. Se lo lasci solo lì, l'amore umano va verso il possesso o la pretesa. Devi fare le cose per me, giusto? Tu sei fatta per me? No. E lì mi sono ricordato che nel matrimonio, e non ci avevo mai pensato, adesso quando mi chiamano a fare i corsi per i fidanzati, che dico sempre non chiamatemi perché poi non si sposa più nessuno. No, è che dico bene, deve starci bene. A parte che si presentano ormai tutti con due o tre figli, più che conviventi, tutti fanno finta di niente, ma bisognerebbe dirselo, no? Cioè, invece no, tutti fanno finta di niente, cioè. Appena hai trombato prima, buona, diciamocelo. Cioè. Perché invece fa tutta una roba finta e mi dà fastidio. No. No, ma ti spiego sempre che è diverso convivere e sposarsi, sono due cose diverse. No? Ma dicevo, infatti quando ci si sposa, nella promessa matrimoniale si dice di amarti e onorarti. Non ci ho mai pensato io. Non si dice di amarti soltanto. Perché certo, ma è certo, adesso ho fatto l'esperienza, perché l'umore umano da solo tende al possesso. Anche l'altro giorno, i femminicidi, ma sono questa roba qui, è amore senza onore, perché l'amore assoluto è solo di Dio. Anche l'amore e la carità è una virtù teologale, non è una virtù umana, diciamo la nostra tradizione ce lo consegna, no? Nelle virtù ci sono tre virtù teologali. E poi ci sono quelle cardinali, no? Quelle cardinali l'uomo le può conquistare da solo, ma quelle teologali non può conquistarle da solo e non è in grado. È importante questo, è anche liberante. Allora cosa vuol dire una comunità che spera? È una comunità che si sente il noi di un voi, o che si sente il voi di un noi. Non è un'immunità, prima di tutto. Perché se è un'immunità, e non è in grado di sperare, al massimo si illude, al massimo costruisce delle grandi difese per difendere la sua diciamo capacità, la sua purezza, la sua, ma non spera, non può sperare. Al massimo genera dei vantaggi per quelli che stanno all'interno di questa immunità, non di questa comunità. È quel che sta succedendo al mondo, no? Scontro tra immunità, scontro tra noi, ucraini contro russi, israeliani contro palestinesi, americani contro tutti, perché vabbè, i americani sono sempre sboroni. Poi mi chiamo anche Johnny, capito? Ciao. Virgola, mi chiamo Johnny non perché volevo fare il cowboy, ma perché mio papà è stato immigrante in Australia, faceva il minatore dell'amianto blu. E quindi è morto, come la mia mamma. E quindi io sono nato nel 63. Nel 63 c'era John Kennedy e Papa Giovanni, un cattolico in terra protestante, se veniva un maschio, come lo chiamava? John. Poi mio padre era bergamasco, quindi umile, quindi Johnny, Giovannino, piccolo. E lei se... Dopo però in Italia non si poteva avere nomi stranieri, allora vabbè, ho superato questo trauma. Nel carta d'identità c'è scritto Giovanni, ma tu mi chiamavano sempre Johnny, poi dopo vai i capelli rossi. Insomma, i primi 12 anni in Italia è stata dura, cioè una confusione totale per me. Quindi una comunità che spera non è un'immunità, cioè non è un noi separato. È un noi che si sente un voi di qualcuno. Siete il voi di qualcun altro. Voi di, della parrocchia di. Cioè, siete in relazione con qualcun altro. Chi sia questo qualcun altro io non lo so. Ma dovete avere qualcun altro. Se non ci avete qualcun altro siete fottuti. E andate all'inferno tutti. No, tutti, siete già all'inferno se non avete un voi. Che l'inferno è qui, come il paradiso è già qui. Se non si vive già un po' qui, guardate che di là non lo trovate, né? La vita eterna non è la vita di domani, è la vita eterna dell'oggi, è la profondità dell'oggi, l'eterno. Quindi sono delle persone che hanno delle altre persone. Paroikos, sapete cosa vuol dire parrocchia? Ah, non è questi stabili qui la parrocchia, né? Questi sono degli immobili. Aggettivo, parrocchiali. Ma la parrocchia, paroikos, vicino, vuol dire vicino alla casa. Chi si sente vicino alla casa di qualcun altro vive la parrocchia. La parrocchia vive quando voi siete vicini a qualcuno. Siete vicini a qualcuno qua. Anche voi è nella vostra famiglia, eh. Voi nel vostro condominio, qui, nella vostra casa. Se siete vicini a qualcuno, vivete la parrocchia. Se no, non siete la parrocchia. La parrocchia non è il posto dove si va a imparare a fare i sacramenti, oppure si va a messa la domenica. No, no, no. Quelli sono posti che la parrocchia decide per celebrare alcune cose, ma la parrocchia è una forma relazionale, paroikos, vicino alle case. Siete vicino ai vostri vicini di casa, chiedete lo zucchero, vi confidate i vostri casini col marito. No, 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 sono serio io, eh. Vi fidate, sperate nel vostro vicino, quello del chihuahua, quello che caga lì tutte le mattine, quello che quando innaffia fa cadere giù le... no, è lui la vostra, è lei la vostra salvezza, eh. Senza di lei, senza di lui, voi non vi salvate, eh. Perché sono loro che rendono vera la comunità e vi evitano l'immunità. La parrocchia non è dei parrocchiani, eh. Capito? La parrocchia non è dei parrocchiani, eh. Non è un possesso, eh. E questa comunità è in grado di sperare, appunto perché l'altro, l'altra, la fa esistere. Ma io ripeto, ho presente mia moglie, che è una rompicoglioni, è la terza volta che lo dico. Brava, è intelligente, mia moglie è un medico, geriatra, medico di base, molto intelligente, bravissima. Infatti ogni tanto dico, Dio, ma perché ho sposato la Monica, io, ostia. E qua dico una seconda cosa, no? Quando è che una comunità spera? Appunto, quando ha un voi e quando non pretende di funzionare. Lo ridico a Milano, eh. Quando non pretende di funzionare, ma quando si prende cura del senso delle relazioni, del senso della realtà, del senso del vivere, del senso della vita. Cioè quando fa venire il senso prima del funzionamento. E oggi è un atto trasgressivo, è totalmente trasgressivo. Ma se avete salvato per ora il vostro matrimonio, lo sapete, un matrimonio non sta su perché funziona, eh. Un matrimonio non funziona. Un uomo e una donna sono le cose più distanti che ci possono essere sulla faccia della terra. Praticamente inconciliabili. E per questo che è un sacramento. Perché è l'impossibile che si fa mistero dentro il senso. E la speranza, mi dispiace, appartiene alla parte semantica del senso, non alla parte semantica del funzionamento. La dico più chiara, non mi ascoltano i preti. Io sono per il divorzio, ma ci si divorzia perché non ha più senso, perché non funziona, eh. È chiaro questo punto qua? Ci si divorzia perché non ha più senso quella relazione lì, non perché funziona o non funziona. Anche perché la base del funzionamento è sempre legata ad un'ipotesi d'inizio che poi cambia sempre. Cosa vuol dire funzionare? Vuol dire correre i 100 metri a 10 secondi, 30 secondi, 40 secondi, vuol dire che lei, lui mi accontenta in tutto, sessualmente, intellettualmente, economicamente, politicamente, spiritualmente, esteticamente. Ma no, ma no. Cioè, mia moglie dovrebbe essere la migliore amante al mondo perché io sono un grande amante. Mia moglie non è una grande amante. Dovrebbe essere la donna più intellettuale del mondo. Io con mia moglie discuto di cose intellettuali forse il 2% del nostro tempo. Mia moglie non è la mia migliore amica. Mia moglie è più ricca di me. Fa medico. Ah boh, lei meno 5.000 euro se li guadagna, capito? Ciao, io se arrivo 2.500-3.000 è tanto. Ma lei è mia moglie. E no, ve lo dico proprio a voi milanesi, eh. Questo punto i ragazzi non ce l'hanno in testa. Immagino di trovare una o uno che li soddisfi in tutto, ma siamo matti, è mica Dio mia moglie. È una poveretta come me, che misteriosamente insieme a me cerca di superare il suo io, come io cerco di superare il mio io. E ci siamo sposati in chiesa per questo, perché il matrimonio è un lungo pellegrinaggio dall'essere un io a diventare un tu, ma è un lungo pellegrinaggio, fino all'ultimo secondo. Ma guardate, cito la questione matrimoniale della famiglia, perché è così considerata la prima comunità. Ma coi figli non è così, vedo qua gente abbastanza, figli o nipoti, sono anche bisnonno ormai. Da coi figli è così, eh. Funziona sempre con i vostri figli? Allora se non funziona li mollate? Eh no. È un mistero, è un grandissimo mistero. È per quello che se voi basate soltanto su quello che sente il vostro io, che è sempre frustrato, lì non c'è due coglioni, l'io è sempre lamentoso, che manca sempre il gol, vuole essere sempre più potente, più bello. È il peccato originale, avete presente la storia di Adamo ed Eva? L'io vuole essere come Dio. L'io potrebbe avere questa menata qui. È quello lì il peccato originale. Mentre noi, comunità cristiana, siamo figli di Dio, molto di più di come Dio. Sai che coglioni diventare come Dio? Te ti devi proprio fare due palle, ginnastica tutti i giorni, poi devi essere buonissimo, poi devi essere prestante, poi devi essere onnisciente, poi la Madonna. Invece figli di Dio, sei tranquillo, sei lì, tacchi in braccio a Dio, che fai? Sei tranquillo. C'è anche un salmo, come bimbo nel braccio della madre, giusto? Mi ricordo il nome del salmo, ma... E noi speriamo se siamo figli di Dio, non se vogliamo essere come Dio. Ci siete o troppo grandi linee? Ma perché il mistero sta anche nella parola, comuni, se avete mai pensato cosa vuol dire comunità? Cosa vuol dire la parola comunità? Cosa vuol dire? Comunis, cos'è il munus? In latino il munus è contemporaneamente regalo e obbligazione morale, contemporaneamente, esperienza sconosciuta nell'ordine sociale in cui stiamo, in cui l'ordine, diciamo, è l'obbligazione morale, le tasse sono una cosa e il regalo è un'altra cosa, no? Sono due cose diverse. E no, per il munus sono due cose che vanno assieme. Guarda caso le tre parole su cui abbiamo girato, comunità, matrimonio e patrimonio, vengono dalla stessa radice, è monus. Quindi una comunità che spera è una comunità che mette a disposizione il mistero della speranza a tutti. Un matrimonio che spera è un matrimonio che mette a disposizione il regalo, no? Lo regala, ma si sente anche obbligato moralmente a farlo, no? La propria speranza a tutti. Il patrimonio non è quante case ho, quanti soldi ho via in banca, quante nazioni, che ne so io, di Stellanti so. No, il patrimonio è il regalo del padre, è ciò che il padre lascia ai figli. È il suo regalo e la sua obbligazione morale. E cosa sono queste cose qua se non il senso della vita? Il senso della vita. Ecco, perché c'è in giro poca speranza? Perché il senso della vita oggi non è previsto. Oggi è previsto solo di funzionare. Solo funzionare. Una cosa vale se funziona. in particolare in Lombardia. Vale se funziona. Ecco, io mi sento di dirvi a 63 anni che le cose più belle della vita non funzionano, ma valgono molto. Perché abbiamo così paura della morte, ad esempio? Perché? Che se siamo una comunità cristiana si dovrebbe chiamare sorella morte, eh? Tutti abbiamo fatto gli sboroni, no? Con San Francesco, io sono Francesco di Chiesa, a parte che cazzullo che scrivo un libro su San Francesco, mi sembra già un'operazione inimmaginabile. E San Francesco è sorella morte, eh? Gesù poteva intervenire prima di far morire Lazzaro, eh? Lo fa morire, eh? Lo risuscita dopo, va due giorni dopo, eh? Perché Gesù sa che la morte è necessaria. Senza morte non si comprende il senso della vita, eh? Noi festeggiamo la Pasqua, ma prima c'è stato il Venerdì Santo, eh? Non si va in zona Pasqua con un'ape, tac, schiacci l'ap, zac, risuscitato, e no, devi morire, eh? Quante volte è morta lei nella vita? Spero almeno due o tre, perché morirà altre due o tre. Non c'è vita senza morte, eh? E ditelo voi fuori di qua, vi arrestano, eh? Ci sono in corso nel mondo ricerche, sono appena stato in Brasile, di miliardi di dollari per superare il problemino della morte, eh? Una piattaforma di microchip con un po' di algoritmi sostituirà il cervello e un po' di carbonio sostituirà i vostri organi che stanno marcendo. Ci sono almeno 250-300.000 americani congelati in attesa della risurrezione del loro corpo, nel deserto del Dakota. Un bel business, eh? $75.000 la testa, tutto il corpo sui $250.000 nell'idrogeno, in attesa di essere resuscitati. Guardate che stiamo andando di lì, eh? Va di lì il mondo, eh? Va di lì il mondo. E non dite, voi 20 anni fa immaginavate di girare per le strade e incontrare tutti che guardavano un pezzettino di plastica e parlavano come dei coglioni. In tutto il mondo contemporaneamente 7 miliardi di persone, compresi i miei poveri nelle favelas, tutti col cellulare. Impressionante, pensate che potenza la tecnocrazia. Adesso ci sembra meno che dobbiamo finire su Marte, giusto? Su Marte, che cazzo ci andiamo a fare non si sa, però bisogna andare su Marte. Dico, ma leggete un po' di Orlando Furioso, un po' di Ariosto, un po' di Tasso, un po' di... No. Eppure, facciamo, cosa fate? La prima cosa che fate la mattina, la metà di voi accende il cellulare. Siamo noi, è il nostro io, quello di poverio, che vuole fare come Dio. Poi non si sa perché lo fa, appunto non c'è nessun senso, ma c'hai tu l'idea che sei vivo. Funziona qualcosa. L'ultimo ragazzino che è venuto su a casa mia, 24 ore al giorno, staccarlo già la notte è stato un casino, è un anno di combattimento, eh. E sì, dopo è un problema, se volete, anche di psicoterapia, ma mai dopo. Ma prima c'è un problema, che se succede questa roba, vuol dire che qui stiamo andando da... Punto. Non c'è la speranza se la appoggiamo solo sul nostro io o sul nostro noi. Quindi procuratevi un tu alla svelta e un voi alla svelta. Non un tu e un voi che vi piace, eh? Eh no, perché quello sarebbe, diciamo, l'identico. No, un altro, dovete procurarvi un altro e un'altra. Un'altra, appunto, la mia rompicoglione di moglie è proprio un'altra, stabile. Oh, poi San Paolo dice che nell'aldilà non c'è matrimonio, né? Nell'aldilà ci amiamo tutti, non so come faremo io, ma sarà una roba bellissima, una roba spettacolare, E certo, il matrimonio è un lungo percorso per perdere la propria vita e per ritrovarla. No, chi non perde la propria vita non la trova, di questo, né? Chi non perde il proprio io non trova la vita, né? Questo dice il Vangelo, né? Ma se voi non vi aiutate, ripeto, fuori di qui vi fanno un TSO subito. Subito. Voi dite, ma John, ma perché dici così? Vada, ma guardate, ce lo raccontavo a lui, cioè, se voi prendete questi 120 chilometri, arriviamo fino ad Arese e andiamo fin quasi a Verona, su 10 famiglie, 5 sono fatte da una persona sola, cari. La metà. Una persona sola. Altre 2,5 sono fatte da 2 persone e solo l'ultimo 2,5 è fatto da più di 2 persone. Questo è l'effetto dell'ipertrofia dell'io, cari. Poi io sono contento che vivremo più a lungo, che ieri sono, l'altro ieri da quest'ora ero in Brasile, che oggi sono qua, che la potenza mi permette, capito? Ma è tutto qua. Sono contento che vivrete fino a 80 anni, 85, però posso dire anche che coglioni. La domanda è che sta il mondo a fare? Ma non si può fare questa domanda, Non si può fare. E non invece fatevela, io ve la faccio, Se no non sperate niente, E certo, perché cos'è che ti dice il sistema sociale in cui viviamo? Che la salvezza consiste in queste due cose. Vivere biologicamente più a lungo possibile senza rompimento di coglioni. Questa è la salvezza capitalista, Nel massimo del comfort. E ti devi prendere tutti i dispositivi che ti mantengono nel massimo del comfort. No. Non sono fuori da questo, bisogna però rendersi coscienti, è doloroso all'inizio un po' a rendersi coscienti, osservare il proprio io, il proprio noi, ogni tanto dice, minchia, che schifezza, e bisogna proprio dire, dice, ma che pezzo di merda che sei, John. E certo, questo sarebbero i poveri in spirito nelle beatitudini, E per quello che la povertà è una beatitudine, non sono beati i miseri, sono beati i poveri. John, sei proprio un pezzo di merda. Ma è anche liberante, ditevelo ogni tanto, Sgridatelo anche per le strade. Andate in giro a gruppi. Siamo pezzi di merda. Ma è liberante, 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 liberante. No, invece tutti si devono mostrare forti e appena hanno una frattura devono andare dal psicoterapeuta, giusto? Oppure si sistemano le cosce, oppure si cambiano le orecchie, bisogna essere sempre su. No, ma no, ma no, sentitevi che delle merda ogni tanto, che bello. Perché solo chi si sente una merda cerca gli amici, cerca l'altro, Se vi sentite potenti non cercate nessuno, Vi circondate di dispositivi che vi fanno sentire sempre più forti, no, è questo, infine, è il funzionamento. È il funzionamento quello lì. Oh, poi sono di Bergamo, Un pochino bisogna funzionare, però non esagerate, State attenti. Se no, appunto, cosa succede? Che non si fanno più i figli. Ma infatti non si fanno più i figli. E come farò? Come faremo? Dobbiamo avere il lavoro a tempo indeterminato, la casa pagata, l'automobile a posto, devo trovare la donna giusta. Dico, ma tu sei fuori. Noi siamo in quella mentalità lì. Tanto è vero che adesso c'è tutta l'idea, ma sì, diamogli tanti soldi, così avranno i soldi e faranno i figli. Ma no, ma che cazzo dice? La Francia ha provato, è andato sul picco 2 anni ed è già tornato giù. Ma no, ma certo, non si fanno i figli perché c'è i soldi, si fanno i figli perché si spera nella vita, Ma noi non speriamo più un cazzo, vita, tu devi sentire la vita dentro te che spera. Ma se noi siamo pieni di dispositivi, siamo pieni di prescrizioni, siamo pieni di menate, siamo pieni di ossessioni sulla sicurezza. Ma quando cazzo mai la sicurezza è stato un valore assoluto? La vita è sicura? No, la vita non è sicura, si muore, chiaro? Morite tutti! E viva Dio che morite tutti! Abbiamo appena celebrato, E certo, date fuori, morite tutti, viva! Oh, questo volevano dire le vecchie processioni nella tradizione, né? Quando passava il crocifisso per le strade ricordava a tutti che si moriva. Questo era il senso della tradizione. Ma ci sono anche altre religioni, io sono stato anche in India, in Cambogia, ma certo la morte viene celebrata, non perché siamo mortiferi, perché si sa che la vita non c'è senza la morte. Non si fanno i figli sono un pezzo di rinuncia alla propria vita, assolutamente sì, la risposta è sì, un figlio ti porta via un pezzo di vita, la risposta è sì, benedetto che mi porta via un pezzo di vita. Una moglie ti porta via un pezzo di vita? La risposta è sì! Intervento chirurgico! Sì? Ma questo apre la vita, vi apre il cuore! Vi fa diventare, ci fa diventare, non vi fanno, io oggi sono un povero, veramente sono un poveretto, si capisce, vero, so che De Bergen, figure. Vi apre il cuore alla vita, vi fa vedere cose che altrimenti nella vostra idea funzionale non avreste mai visto, il canto di un uccellino, un fiore in un angolo, gli occhi di un bambino, che non vedete più, se avete gli obiettivi, anche a scuola, tutti obiettivi, progetti educativi, obiettivi, sottoobiettivi, indicatori, valutazione, la Madonna. E uno già a 5 anni deve sapere che farà l'ingegnere elettronico, la Madonna. E nessuno va più a scuola a piedi, nessuno, tutti in macchina. Non si sa perché, è un mistero della terra, oltre alla fede, oltre alla Trinità questo. Che bambini vengono portati a scuola in macchina, per me supera il mistero della Trinità. Ma però per dirvi come l'ordine sociale è potente. E non si sa, sapete perché lo si fa? Perché facciamo più alla svelta, e non è vero. Perché è più sicuro, e non è vero. La maggior parte degli incidenti si fanno sotto i 40 km all'ora, esattamente portando i bambini a scuola. E ora che lei toglie la macchina dal garage, con lui che ha lasciato, certo, perché è sempre lei, che poi si trova al bar con le altre a dire, pensa che vita di merda, adesso l'ho portato a scuola, poi lo porto a catechismo, cioè praticamente un gruppo di logistica, no? Una impresa di logistica. E non è che dice un giorno, sì, non vi porto più un cazzo nessuna parte, arrangiate. Non ha il coraggio di dirlo. È talmente dentro il meccanismo. E fa un chilometro e mezzo massimo. Io sono un bravo pedagogista, un bambino a 7 anni può e deve fare 7 chilometri a piedi. Lo ridico. Un bambino a 7 anni può e deve fare 7 chilometri a piedi. E deve prendere l'acqua sulla testa. E se è un maschio in particolare, deve pure spaccarsi qualcosa, perché il giorno che incontra una donna, se lo si caga sotto, deve avere un trauma. Deve essersi sbucciato un ginocchio, slogato una caviglia. Ma certo, molti dei problemi sessuali oggi sono dati dal fatto che nessuno prima dei 14 anni incontra la realtà senza mediazioni. Chiaro? Senza mediazioni. Allora, ho guardato i dati, ma sapete quando escono di casa, anche dalle vostre parti, i pochi rimasti, cioè un quarto dei nati della mia generazione. Nella mia generazione sono nati circa 1.100.000, 1.200.000 persone. L'anno scorso sono nati 340.000 bambini. E credetemi, oggi noi siamo molto più ricchi che nel 1963. Non c'è nessuna ragione economica, nessuna. Ho già fatto incontri, dibattiti con coglioni che raccontano di cose inimmaginabili. Nessuna ragione economica per cui non si fanno i figli, nessuna. Nessuna. Ripeto, ci si sposava e si faceva i figli non perché eri sicuro, perché era già tutto chiaro, no, perché volevi mandare a fanculo i tuoi genitori, volevi la libertà, desideravi qualcosa d'altro e sognavi la vita, speravi nella vita, fine, cioè. Non perché avevi pianificato che avevi il tuo mutuo già pagato e poi come farò col... ma vaffanculo. I migranti che vengono qua, cari, cosa volete che hanno pianificato? E guardate che se noi stiamo sopra l'uno, 1,14 di fertilità è grazie ai migranti, né? Chiaro? Grazie ai migranti, che purtroppo si abituano velocissimamente, basta guardare i rumeni, che sono il gruppo etnico più grande, alla nostra meccanismo. Ma dicevo, ma non è solo così, ma non esce più nessuno di casa, i pochi rimasti non escono più di casa. Tra Bergamo e Brescia, sapete l'età media a cui si esce di casa? Quanto è? Quanto è? Ci avviciniamo ai 35 anni. Cioè si esce di casa sessualmente morti. È così, cari? Sessualmente morti. Non è un giudizio individuale, eh? È un dato. E oggi è uno scandalo se uno ha un figlio a 18 anni. Non si esce di casa a 35 anni, capite? Che siamo dei malati di mente. Degli psicotici. Siamo dei malati di mente. Allora la mia domanda è, ma dove cazzo sono le comunità cristiane? Dove sono le comunità cristiane che sperano? Perché chi spera agisce, eh. Chi spera mette al mondo, eh. I preti vi direbbero collabora con Dio alla creazione del mondo, no? Cooperatori con Dio, noi siamo co-creatori, giusto? Ortodosso? Vuoi che ti cito io? No, dai, non fammi citare. E certo, che cazzo mettete al mondo qua voi in questa parrocchia qua? Cosa metto al mondo io, carobbio degli angeli? Bene, dovete andare al prossimo quartiere, invadete il prossimo quartiere. No, andate a annunciare, e questo qui è il Vangelo, eh. Annunciare. Ma no, le storielle, annunciate la vita. Diventare speranza è agire la speranza, eh. Ripeto, non lo fa il vostro io, il vostro io vi riempirà di paure, vi dirà ma no, devi stare attento, ma no, ma guarda che quello ti giudica, ma no, ma guarda che quello è pericoloso, vado avanti, ma no, ma tu interessati dei cazzi tuoi, poi c'è la privacy, e ognuno deve interessarsi ai suoi problemi, giusto? Problemi tuoi, si dice, problemi tuoi, Madonna. Quella lì è una specie di cassa da morto confortevole, anche col ventilatore, ma tu sei morto, sei morto. Ho fatto l'esempio dei ragazzini perché la questione educativa mi sta molto a cuore. Io penso sempre che una comunità che spera è una comunità che educa. Educa e non forma, istruisce, educa. Cioè custodisce il mistero del figlio e lo accompagna a venire al mondo. Il mistero del figlio. Segno di Dio, eh. Del figlio, eh. Avete capito che per me il figlio è una questione biologica in sé. Con la mia rompicoglioni di moglie abbiamo avuto quasi un centinaio di figli, eh. Perché poi ci vogliamo bene, capito? E se ti vuoi bene non puoi non voler bene. Non è una questione privata voler bene, non è una questione privata il matrimonio, eh. In cattolica, quando sei in cattolica, ma io dico il matrimonio è un amore tra me e lui, tra me e lei. Ma tu sei scema, gli dico. Ma non sposate in chiesa, né, se pensi così. Convivi, va bene, tromba, fai quel che vuoi, finché dura, dura. Ma non è matrimonio quello lì. Il matrimonio è il bonus della madre, è il regalo e l'obbligazione morale della madre. Il matrimonio è generativo, deve generare qualcosa d'altro da sé, se no non è matrimonio. Di cui il simbolo biologico può essere il figlio, ma appunto il figlio simbolicamente sono tante cose. Lo so, nella mia vita noi abbiamo deciso di non avere le chiavi. Noi non abbiamo chiavi, abbiamo il cancello aperto e la casa aperta. Chi passa, passa. Noi prestiamo i soldi a chi ce li chiede. Adesso sono concreto, va bene? Se no mi lamena che sono concreto. Mi metto nelle condizioni perché i miei figli abbiano degli zii, quindi vivo accanto alle case di altri, perché soprattutto in adolescenza non avere zii è un dramma. Zie, è un dramma. Lo uso come elemento simbolico, zie, perché se no non rompi con la mamma e il papà, per quello che non escono di casa, perché non hanno zie. Ad esempio la parrocchia è il luogo dove avere zie. Dov'è il simbolo? Cosa avete fatto al battesimo, alla comunione, alla cresima? Avevate il padrino, la madrina, e certo, che simbolo è di quello? Che voi da soli, cari papà e mamma, non siete sufficienti. E allora una parrocchia, una comunità che spera, genera tanti zie. Tanti adulti che si prendono a cuore i figli degli altri. E come si fa a fare questo? Ma è facile. Cominciate a fare in modo che i vostri figli vadano in casa degli altri. E voi ospitate bambini di altri. È celiaco! Quello è pederasta! E l'assicurazione se si fa male, vado avanti. Pazzesco. E guardate che invece no, in una comunità si diventa adulti attraverso i riti iniziatici di allontanamento dalla famiglia. Così è. Non immaginate di educare figli e nipoti nel vostro appartamento di 120 metri quadrati, siete matti? Coi cellulari, come siete matti voi? È difficile, no? Bisogna cominciare a farlo. Io dico sempre ai preti, allora, comunione, due azioni. Chi vuol fare la comunione va a scuola a piedi, sempre. No, è sul serio adesso, caro. E non ridete a Milano, che dopo io mi incazzo. Cos'è la comunione, signora? Mangiare Dio. Voi mangiate il corpo di Dio. È una religione un po' fuori la nostra. Mangiate il corpo di Dio. Allora, un bambino che non ha esperienza del suo corpo, ma come cazzo fa a mangiare il corpo di Dio? L'esperienza del proprio corpo è un'esperienza che devi fare da solo, senza la mamma, va bene? Senza la mamma, perché sennò fai l'esperienza del tuo corpo attraverso la mamma. Quello non è il tuo corpo, è il corpo della mamma, che è un'esperienza importante all'inizio, chiaro? Ma poi devi fare l'esperienza del tuo corpo, devi sentire che le cose sono dure, devi sentire che le gambe camminano. Ma che cazzo di Vangelo spiegate voi a bambini 7 anni che non hanno l'esperienza di camminare? Il Vangelo è tutta una strada. Un bambino di 7 anni ha in mente il telepass, se gli parlate della strada, il telepass. No, Gesù è incomprensibile senza le gambe e i piedi, non è comprensibile senza l'esperienza delle gambe e dei piedi. Gesù non si può capire. Siete stronzi 2 volte allora. E poi la comunione, fanno la comunione, giusto? Si chiama comunione, mangiare Dio. E comunione, cara mia, è il punto più elevato della comunità. Non c'è comunione senza comunità. Il giovedì santo, cari miei, Gesù non è che l'ha fatto da solo in una hall all'ottavo piano, facendosi i cazzi suoi e facendo un intruglio, E l'esperienza della comunità è fare l'esperienza che un altro, non il papà e la mamma, sono un dono e un'obbligazione morale, un altro. Ci deve esserci un altro, No, un'ora di catechismo non è per piacere. Un altro. Devi mangiare alla tavola di qualcun altro. Devi fidarti di qualcun altro. Devi dormire da qualcun altro. Devi andare da qualcun altro. Capito o no? Ah, il sacramento, che bello, che bel momento che sarebbe. Questo per me è agire la speranza. Certo, per far questo, te ti devi fidare di lei, soprattutto girati, ti devi fidare di lui, quello chiaro. Ah, poi non sono nel quarto, la signora vestita in viola, devi fidarti di lei, cazzo. Minchia. E quel signore là con i capelli bianchi, là. Sono cazzi, E no, ma non fateli sono i sacramenti, Capito? Io ho dato il vescovo, i cardinali, pure a Papa Francesco, lasciate perdere, No, prendete per il culo i bambini, C'è di mezzo la salvezza, Cioè la realizzazione umana, Non l'appartenenza sociologica a un club di devastati cattolici, Non è un problema sociologico, Non siamo una setta noi, siamo tutto indotti, Ecco, capite la speranza come concreta? E poi lo diventa testimone per gli altri. E poi voi dite, ma come si fa la donna squalo che c'ha il problema di logistico la mattina, poi del cappuccio che è incazzato, va in astinenza, che non porta più in giro nessuno, cazzo faccio adesso io. Non c'ho più l'ansia, devo stare dentro tutto, multitasking, vi chiamano anche multitasking, presa per il culo, pazzesca, comunque va bene. E ci organizziamo, no? E allora una volta va una mamma squalo, una volta l'altra, poi scarate un po' la volta come la cocaina, allora inizialmente portate le 5 macchine, va bene, così vi sentite più tranquilli, poi scappiamo piano, poi ci sa, qualche nonno fa il cazzista, no? Al posto di essere privatizzato dal nipote nano, porta in giro 7-8, che è più bello, comunità, parrocos. Questo però, sono stato lungo, scusate, 7:10:05, osti, e io mi appassiono, mia moglie si incazzerebbe tantissimo, no, 10 minuti poi, scusate, mi sono stato veramente lungo, adesso voglio solo farvi capire, non so, intuire, che per me è stata una grandissima gioia, l'invisibile esiste. Tanto concreto come questo tavolo, l'invisibile. La realtà non è fatta solo da ciò che si vede, è fatta anche dall'invisibile. E la speranza rende visibile l'invisibile. Rende visibile la fiducia. Rende visibile la compassione. Rende visibile la cura. Che non dipendono da parametri di visibilità, da cose che sono precostituite. In università i miei ragazzi, ma io ce n'avevo una novantina, adesso in cattolica avete ben capito che per un povero rettore avrà avuto problemi seri con me, ma io c'avevo un mio amico Magatti che mi difendeva, allora vabbè, adesso ho dovuto interrompere perché sto seguendo delle comunità neuropsichiatriche, ma i miei ragazzi non cominciavano qualcosa se non sapevano come fare. I ragazzi oggi non cominciano più niente se non sanno come fare. È una roba impossibile. Se non hanno il know-how. Il know-how. Dico il know-how. Il know-how. Anche in cattolica conoscenza si dice know-how ormai. Pensate il funzionamento, come è andato avanti ad erodere il senso comune, il buon senso delle persone, il know-how. Sono in una comunità cristiana, giusto? Cioè, il know-how del Vangelo quale sarebbe? La Google Maps del Vangelo quale sarebbe? Quale sarebbe? Vieni e seguimi, sei che indica su. Prendi la tua croce e seguimi, minchia. Ama il prossimo tu come te stesso, qui peggio che andare di notte e l'occhialino qua già riverso. Ma è per quello che si blocca il desiderio, capite? Il desiderio è il desiderio, eh. Il desiderio non ha know-how, eh. Se a me lei piace, non è vero signora perché siamo amici, sì. Ma io farò di tutto, che know-how ho, non ce l'ho know-how, ma cercherò, cioè mi avvicinerò, dico piacere Johnny, lei con me, e dice ma vaffanculo, la fuori tenterò, cioè, se io sento la libertà, ma devo agire la libertà, se mi affascina quel monte, ma io cercherò in qualche modo di arrivarci, Poi scoprirò che cadendo per terra è meglio avere gli scarponi, che... ma non parto perché c'ho tutto. L'amore per il monte non mi viene perché c'ho tutto, gli scarponi, la cosa. No, sono lì con gli scarponi, ma i nostri ragazzi c'hanno tutto, ma non vanno da un cazzo di nessuna parte. Se non con la mamma squalo, con l'auto e l'albero magic, triste. Mi tenga questo. No, vi faccio una scena fisica di un bambino. Allora uno nasce, già sono pochissimi, già è sfigato, si gira intorno e dice cazzo non c'è più nessuno. Io uscivo di casa come minimo incontravo 10 bambini, come minimo, e facevo un casino della Madonna, e c'era da andare in bicicletta là, costruire la capanna, andare a rubare quelle robe per costruire quella capanna dall'altra parte, fare il campo di calcio. Cioè questi escono, già sono in un'autostrada, già tutto presente, cioè uno dalle 7 di mattina alle 7, è tutto previsto, tutto previsto. Ma la cosa drammatica è quella fisica. No, perché c'è un po' di mal di schiena. Ma poi sono vecchio, non riesco più a fare queste scene. Che... Avete presente? Questo è tutto obbligatorio, no? State in auto perché è dato per scontato che i bambini vanno sull'auto, giusto? Allora, uno comincia... Dovrei sdraiarmi per terra, completamente sdraiato, così. Comincia sdraiato e tutto chiuso, giusto? Adesso gli suona anche sotto il culo il pompone. No, ma voi me... Oh, guardate che il cervello di un bambino è una roba spettacolare, eh. Ha un microcosmo che assorbe tutto. Pensa che cazzo assorbe questo? Già quella è neurotica la mattina, incazzata leggermente, incazzata col marito perché si è dimenticato, cioè, è inevitato. Questo cazzo viene legato. Allora, la sua e poi c'ha questo albero magico. Delle puzze, poi le lo cambio ogni tanto, ma lo rosmarino. Poi lui sente, ma voi immaginate, perché comincia presto questa esperienza, poi sente, pa pa pa, si apre uno sportello, viene preso di peso e viene passato la suocera, la suocera lo prende. E c'è anche lui generalmente pensionato, e allora il bambino comincia a capire, dice, so cazzo, questi due anziani gliela faccio vedere io. E infatti imprigiona i due anziani. I due anziani vengono imprigionati dalla nana o dal nano, che è una specie di fascista, e gli fa fare il cazzo che vuole. Ai due. Ma andiamo avanti, dopo torno sul nonno. Cioè noi stiamo creando, ma che parlo di cose che vuole dire? Se anche anzi sono psicotico. E infatti tutti vanno in psicoterapia. Allora, poi questo cosa fa? Piano piano si alza. Si alza, oh. Ma se lei è meglio di prima. Tu sei passati 2 anni, adesso bisogna tenerli così fino a 13 anni. Insomma, sempre con il tuo cazzo di lavoro che suona sotto il culo. E sempre con lei. E questo qui, oh, dice, ha fatto le materne, no, l'ha il nido, poi ha fatto le materne, alle elementari sarò un po' più libero, no, sempre così, perché se tutti presenti, io a casa mia trasferisco sempre con gli insegnanti, faccio un culo così, perché ospitiamo, adesso ho 2 bambine nigeriane, dice, ma lei chiede, non rompe i coglioni, lei chiama queste bambine, chiami i carabinieri, se tu non vai con la carta d'identità,
il nome della sicurezza dei pederasti, non so che cazzo, degli zingari, dei negri, non so chi c'è, cazzo!
Un tempo c'era l'angelo custode, non c'è più un cazzo, non c'è più né l'angelo custode, non raccontate puttanate, adesso c'è il negro che rapisce il bambino, di quelle storie, e per la sicurezza, è sempre fatto tutto per me, né? Per me, povero sfigato, tutto fatto per me, per i diritti del bambino. Siamo dei bastardi totali. Consegnato quella carta d'identità, ritorna sempre imbragato e il pomeriggio di questo qui prosegue, perché anche a catechismo vengono portati così. A catechismo. Anche all'allenamento di calcio. Ci dico come cazzo. Allenarsi, lascia andare a piedi. No, portato in macchina. Mi porto anche la borsa. E poi lì a quel punto il nonno, se è voluto, porta due borse. Cioè, questa cosa dura fino alle superiori. Io ho visto mamme ai licei che portavano le figlie di 17 anni in macchina alla marcia di Greta Thunberg.
Dico, ma lei signora si viene fatta male.
Contro l'inquinamento. Puro funzionamento, pura illusione di funzionamento. Non c'è nessun senso dietro a questa cosa qui. Nessun senso, capite? Gli unici poverini che vanno a scuola piena sono i migranti. Gli unici. Poi guardate i dati e andate a vederli, ho visto anche i vostri a Milano, anche il vostro quartiere, alle primarie, quasi il 30% di bambini certificati. Ma non è possibile. Dislessie, disgrafie, discalculie, e uno non è capace di allacciarsi le scarpe, e quell'altro caga e non è capace di pulirsi il culo, e quell'altro ha problemi alimentari, e tutti devono avere lo specialista, e poi lo specialista, e poi un altro, funzioni, dispositivi. E non ci sono le parrocchie, cari, mi dispiace. Dove sono i parroicos? Oh, lo dico a me, ne prima mi raccomando, io non mi sento fuori dal gioco. Però non è possibile non agire alla speranza. Ma in nome di questo poverino incarcerato. E poi, sono dico, incarcera i nonni dopo. Perché sempre per questioni economiche, sì, se lo mandiamo da lui risparmiamo quei 400 euro, perché poi l'affitto possiamo fare le vacanze a Rocco Pilaccio, eh. E i due vecchi, io sono già entrato da 60 anni, guarda, a un certo punto sono incarcerati, diciamo, per 4, 5, 6 anni dai nani. Ho un nano solo, sono due nani a seconda. A un certo punto si liberano dei nani, ma si trovano a 74, 75 anni. Cazzo con un po' di cazzi, perché l'idea che vai là con l'età come Berlusconi è una follia. Cioè, comincia, è chiaro che arriva la badante, vengono incarcerati dalla badante. Cioè, che vita di merda! Cioè, avrei messo via anche 300.000 euro, ma sei uno sfigato totale! Io alcuni, bellissimo, alcuni anziani di Bergamo, gli ho, sono andato anche al funerale, a un certo punto ho fatto così, ho preso la badante, l'ho sposata, sono andato in Romania, in un villaggio, liberi, e ho ammollato tutti, tutti i figli, dove cazzo fai? E io ho detto, bravissimo, ho scritto una lettera, bravissimo, no, bravissimo, un atto di speranza e di libertà, e di amore, capito? Ecco, chiudo così. Per sperare dovete trasgredire, lo dico chiaro, per sperare dovete trasgredire, consapevolmente trasgredire, come ha fatto Gesù, consapevolmente, quindi sapere che la trasgressione la pagherete, non c'è speranza senza trasgressione, non c'è niente da fare. Non potete trasgredire da soli, mi dispiace.
Si termina un compagno, una compagna, dopo ci devono provare dal prete, guardi.
Avete già di no, nessuno da solo in una società così potente e così violenta regge il costo della trasgressione, nessuno. Non dovete essere masochisti. Terza cosa. Non dovete pretendere di mangiare il frutto della speranza. La speranza non è un obiettivo. Non si spera per raggiungere un obiettivo. Quasi mai si vede ciò che la speranza genererà. E qui torno al padre e alla madre, torno all'inizio. Un padre e una madre non possono, diciamo, cioè sono molto fortunati se godono della libertà del figlio, ma non possono pretendere di vedere la libertà del figlio. E uso un esempio sempre evangelico di grande speranza, la Madonna e Giuseppe. Su Giuseppe ho scritto anche un libretto simpatico che si chiama Giuseppe siamo noi, che perché mi è stata una scoperta tardiva intorno ai 50 anni ed è stata proprio una cosa che mi ha molto aiutato da papà. Venivo da una situazione drammatica con un figlio. E Giuseppe non vede Gesù dalla De Filippi, muore prima. Eppure si è fatto un culo così. Ha tradito la legge ebraica della Torah, perché non ha denunciato Maria. Non ha consegnato il figlio al potere, al sistema, ad Erode, secondo tradimento, allo Stato. Si è fatto un culo così, ha abbandonato tutto il lavoro, è andato in Egitto, ha imparato un'altra lingua, un altro sistema fiscale, non articolando due coglioni, cioè, sapeva un cazzo, quella là gli fa. E quando voleva tornare indietro, io ho avuto papà migrante, so com'è mio papà, che è partito da un paesino che si chiamava, come si chiama, Costa Mezzate. Quando è tornato da Porta, la casa doveva fare la Bergamo, capito? Infatti Giuseppe, quando torna dall'Egitto, dove vuole andare? A Gerusalemme. E l'angelo gli fa così, neanche a Gerusalemme. Devi tornare a Nazareth, come cazzo? Da Nazareth, no, il padre non fa il cazzo che vuole. Il padre obbedisce alla sua vocazione di padre, che è una vocazione mortale. Mortale. Il padre muore prima della morte. Il padre umano non dura tutta la vita, ma muore. Come uomo, in parte si muore per il figlio, non c'è niente da fare. Muore, nel senso che proprio io, figliolo, vado via più. E torna a Nazareth. E qual è il finale? Per quello che dicono non mangia il frutto. L'ultima cosa che ci lascia Luca. Dai la scenetta, raccontala per te. La scenetta di Luca. Vanno là a Pasqua, appena passata Pasqua ci siamo. Vanno a Gerusalemme, Pasqua e... Dai, dai, non vergognarti, cazzo, sei prete giovane. Alzati su, annuncia il Vangelo. Cosa dice il Vangelo del padre e della madre lì? Cazzo, fa il nano, il selvaggio, dodicenne bastardo. Cazzo, fa il... un bastardo. Cosa fa il bastardo? Quanto sta via? Lo trovano dopo 3 giorni, si preoccupano dopo 1 giorno, ricordatevi, qui se un bambino scompare dal vostro radar di WhatsApp per 24 minuti, qui partono i carabinieri. Gli esempi per un cristiano di papà e mamma sono Maria e Giuseppe. Si preoccupano dopo 24 ore. No. 24 ore. L'Abruzzone direbbe che sono degli abbandonici. Il mio amico Ricascati direbbe che sono dei non curativi. No, 24 ore. Un papà e una mamma sana in una comunità sana si preoccupano di un figlio che non c'è dopo 1 giorno, non prima, perché si fidano della comunità. Chiaro? Capite quanto siamo lontani? È questo che dobbiamo creare noi. Guarda che senza questo i figli non crescono, non crescono. Ma la scenetta dillo al finale. Allora, arrivo da te. Cosa fai qui? Tuo padre Dio, e ricordatevi che Giuseppe è il padre umano di Gesù. Il padre non è colui che lascia un piccolo spermatozoo nell'ovulo di una donna. Quello lì è il genitore maschio. Anche i conigli sono genitori maschi. Anche i faggi. Chiaro? Anche i gabbiani. Il padre non c'entra un cazzo con la biologia. Chiaro questo punto? E se sei genitore maschio non è detto che sei padre. Ma guardate che è diverso dalla madre, È proprio diverso. Allora, si gira Madonna e fa: ah, tuo padre io, quel deficiente. Non so dove era, mi ha morito. Ma non si è sentito tuo padre, che fino allora lui ha pensato un postino, un elettricista.
Perché il matrimonio si fonda sul tradimento, né? Il matrimonio si fonda sul tradimento, perché è il luogo del perdono il matrimonio. E beh, Giuseppe è stato tradito, vaffanculo Spirito Santo. No, no, dal punto di vista umano è così. E se siete sposati lo sapete. Chiaro? Io mia moglie tuttora la tradisco tutti i giorni. In pensieri, parole, opere, omissioni, vuoi che non la tradisco tutti i giorni? E lei non mi tradisce tutti i giorni? Ha detto che Dio è scassato. Quindi, tuo padre e io eravamo molto preoccupati. Il bastardo cosa dice? Sentite il bastardo, lui è il rappresentante ufficiale interno. Dai, dai, dai.
Io mi occupavo delle cose dell'altro mio padre.
Ma prima cosa mi dice a me? Prima, ci sei già andato sullo figone. Che cazzo volete da me? Che cazzo volete da me? No, guardate che in aramaico è pesante, eh. Cazzo volete da me? Un dodicenne che oggi risponde così. Micchia, 37 sedute in psicoterapia. Cosa ho sbagliato nella mia vita? Non mi riconosce più. Gesù è vero uomo, eh. È vero, anche a 12 anni era vero uomo, eh. Un dodicenne deve rispondere così. Questa è l'ultima risposta che viene data a Giuseppe e Maria, e a Giuseppe in particolare. Maria ce n'avrà una sulla croce: questa è tua madre, questo è tuo figlio, giusto? E lo dirà un adolescente Gesù a Giovanni, eh? Giovanni avrà 14-15 anni sotto la croce. Gesù gli affida sua madre. Che cazzo affidate voi gli adolescenti qui nella vostra mega parrocchia? Gesù gli affida sua madre, eh? È evidente, da lì Giuseppe scompare, giusto? Non c'è più. Guardate, l'ultima cosa che gli è rimasta è questa. O meglio, come conclude in fondo Luca, dopo che quello ha spaccato, ha rotto, il conflitto è necessario nella famiglia, né? Il conflitto non è una brutta parola, sono i telegiornali che confondono il conflitto con la guerra. Il conflitto non è la guerra. L'altro è un conflitto, eh. È l'altro. È la mia tizia pipì e bubù. Sei innamorata 2 o 3 mesi, dopo auguri. Il figlio ti viene dietro fino ai 2 anni e mezzo, dopo auguri. Capito? Dopo è conflitto. Ma il conflitto va attraversato in pace, con speranza, con fede, con amore. Perché il conflitto è l'emersione dell'altro, della tua relazione con l'altro. Tu pensi che lui abbia una relazione tranquilla col suo vescovo? Tu ce l'hai tranquilla, ciao. Tu fai finta, ma lì si vede dal grasso. Stai sublimando mica poco, tu cazzo. No, sono cazzi, la vita è drammatica, eh. La vita è drammatica, è mica una passeggiata così romantica, è una cosa seria. Meravigliosamente drammatica, ma è un dramma, è una tensione. Appunto, il padre non vedrà più Gesù. Gli disse alla fine che tornò con i suoi e cresceva, no? E obbediva, certo, prima ha rotto però, ricordatevi, eh. Diffidate di chi obbedisce senza prima rompere, eh. Perché vuol dire che allora rifunzionerà la paura, funzionerà la sottomissione senza senso, eh. L'obbedienza è una grandissima virtù, eh. Io la penso al contrario di Don Milani: se all'obbedienza ci si arriva attraverso la rottura, bisogna rompere però, eh. E la Madonna com'è che finisce? Lo vede in croce, cari. Capite che lo uso come esempio, il codice materno e il codice paterno, che sono propri anche di una comunità, in realtà sono sottoposti a questi passaggi, che però sono grandi passaggi di senso. Insomma, l'ho tirato a lunghissimo, scuso tanto. Confido in voi, io sono venuto per quello, né? Perché c'è bisogno che ci aiutiamo. Fa niente se io so 50 chilometri, io voglio sperare in voi. Sperare in voi. E non menate, ma che siete vecchie. Il mio Papa, perché ho questo nome, sapete quanti anni ha fatto il Concilio Vaticano II? 78. Abbiamo preso il solito bergamasco, coglione, perché il Papa vero non c'era ancora. Questa è storia, non è... chi prendiamo? Quando manca qualcuno, generalmente prendono un bergamasco, un bresciano. Quando manca qualcuno politica, qualcuno, prende un bergamasco. E abbiamo preso sto papa, buonino, bravo, ha fatto... Dice, vabbè, mettiamoli questo, tanto l'ex, è vecchio, fa un cazzo. Se quello, gli ha tirato fuori il Concilio Vaticano II. Bellissimo. Quindi, fino a 78 anni, si possono fare cose meravigliose, eh?
capito? Mi raccomando, Gandhi ha fatto la marcia del sale, cioè l'azione politica più importante del Novecento, a 68 anni. Ha distrutto l'impero britannico, tanta roba, a 68 anni, capito? Kant, che a me mi sta sul cazzo, però uno psicologo, cioè un filosofo, ha scritto la critica della ragione pura a 65 anni. Quindi non fatemi catenare solo dai nipoti bastardi. Cioè, immaginate che avete da mettere al mondo qualcosa di buono. E lo dico ai più giovani, guardate che è dura, eh. È dura, vi aspetta un tempo difficile, però questo è un tempo pazzesco, perché è pieno di paradossi. E allora il Cristo, non inteso come una storiella di 2000 anni fa, ma come il vivente, la vita, la verità, e ha molte cose da dire, concrete, se vi mettete sempre. Insomma, cercate di volervi un po' bene, grazie, ho finito, basta.
Meno male che vivi in jet lag. Sta senza, quindi...
No, no, ce l'ho ancora, infatti pensavo a un certo punto di cadere. Voi se avete delle cose...
Dai, allora lasciamo, sì.
Anche critiche, mi raccomando io.
Senza,
ecco, sì. Io non penso di avere la verità, penso onestamente però di dirvi una ricerca sincera, ecco, questo sì. Poi io sono un peccatore, un pezzo di merda, proprio cazzone totale. Però la ricerca è sincera, cioè non dico parole che non vivo, anche con dolore in alcuni momenti, capito? Ma anche con grande gioia, cioè siamo per me in un momento strepitoso. Tanto è pieno di teste di cazzo in giro, quindi qualcosa, cioè, qualcosa possiamo fare di buono.
Si può sperimentare.
Sì, sì, sì. E coi ragazzi, fatelo coi ragazzi. I ragazzi hanno bisogno di esperienze reali, di vita reale. Vita.
Alzate di mano nessuno libero, se vuole dire qualcosa, fare una, manda una riflessione, una roba a caldo. Ma io una cosa velocissima, hai detto quell'ultimo passaggio mi ha proprio affascinato, cioè diversamente dalla madre, il padre non è chi ti ha generato biologicamente.
No.
Diversamente dalla madre.
Certo, per la madre è più complicata, infatti la madre può fare danni pazzeschi. lo sapete bene anche voi. Sì, certo, ma in realtà la madre è una questione anche fisica, il cordone ombelicale. Cioè, non sai, nove mesi in utero, cioè, sono robe arde. Te, la mamma vive la morte nel momento della nascita, la depressione postpartum è una forma di morte, perché uno perde un pezzo del proprio corpo e la psiche sa che perde un pezzo di sé. Non c'è niente a fare, questa è la depressione postpartum. Cioè, il padre, per te è lì che fuma, cazzo fa il padre, gira, cioè, dice sì. Cioè, io no, poi ho tagliato il cordone, sangue, però non è il mio sangue, è il sangue della madre. E poi invece l'arte del padre è molto importante, ma è un artigianato lungo. Custodire, torno a dire, è custodire all'inizio il mistero del figlio, è custodire il mistero della madre e del figlio all'inizio. Poi un po' alla volta devi staccarli, anche, insomma, va bene, non ve la meno. È proprio un viaggio e non è il manuale quante volte devi dire no, quante volte devi dire sì, ah devi parlare almeno 10 minuti al giorno, ma vaffanculo, non è il know-how, è se ci sei o se non ci sei, se quella cosa ti tocca la vita e te la cambia, è una conversione, è una vocazione quella del padre, non ce n'è di balle, non è un compito, non è uno skill, un tools, capite?
Un'altra cosa, Gianni, che è così veloce, ma che mi ha un po'... E quindi sa che adesso ti faccio incartare veramente. Ma una delle cose che poi si sente dire, uno dei paradossi che dicevi, è che quando a volte poi dopo ci accorgiamo che è tutto un tran senza senso, quello che ci viene detto in tante situazioni da esperti è e adesso devi cominciare a prenderti cura un po' di te.
Appunto. Allora... Prendersi cura di sé non è prendersi cura del proprio io, è prendersi cura di sé. Il sé e l'io non sono la stessa cosa, non è una questione teorica. La profondità vera del sé parte dal tu, non parte dall'io. L'esperienza che io sto facendo in questo momento è di Cristo io, ma il mio io non sta facendo un cazzo di esperienza. Il pronome personale che in questo momento agisce è che voi mi rimandate un egli. Io sto facendo l'esperienza dell'egli, per lui un po' del tu, perché ci siamo dati un po' di, e quindi faccio, per qualcuno io sono dei bergamaschi, quindi sto facendo l'esperienza del noi. Se vi dico che sono interista, ciao, lì si divide già il pubblico. E allora il Johnny Dotti è fatto come minimo di 6 pronomi, è una persona, non è un individuo. Cazzo, questa è una presa per il culo pazzesca, ma per i cristiani questo dovrebbe essere evidente. Quando entri in chiesa, signora, lei che segno fa? Me lo faccia vedere. Che cosa dice? Bene, il suo Dio quindi è?
Una trinità.
Il suo Dio non è solo uno, è uno e tre. Noi siamo fatti a immagine di Dio, quindi noi siamo uno e tre come minimo. Siamo uno e tre come persona singola. Il Johnny Dotti è contemporaneamente io, tu e egli. Essendo, diciamo, avendo anche pezzi omosessuali, ho pezzi anche di ella io. No, tutti i maschi nell'età preadolescenziale vivono una fase omosessuale, state tranquilli. Oggi il capitalismo la trasforma in un grande business. Bastardi di merda, perché non ci sono comunità e non ci sono zii, quindi uno resta in una confusione sessuale assurda. Ma io sono anche, prova a dirmi i pronomi personali al verbo essere. Io è prima
persona singolare,
tu
egli,
aspetta, tu è seconda persona singolare. Egli o ella, terza o esso, bene, terza. E questo è singolare. Adesso vai avanti.
Noi
cos'è?
Prima persona.
Ah! Noi è persona, non è persone. Il Johnny è anche Dotti. Io vengo da una genia dei Dotti, degli Odelli, dei bisogni. Poi posso andare avanti, io sono diventato anche quel che sono perché c'era Suor Patrizia, perché c'era il mio amico Mario, perché qualcuno mi ha salvato dal buco del culo, perché sono stato coi tossici, perché ho avuto, ok, sono un noi, noi è persona. Poi c'è?
Voi.
E voi è?
Persona.
Io sono anche un voi. E no, no, è questo credere in Dio come immagine e somiglianza di Dio, eh? Io non sono il mio io, chiaro? Al massimo il mio io è un sesto di me, al massimo. E tendenzialmente mi rompo i coglioni. Infatti il Vangelo ti dice, quando lo trovi mandalo a darvi occhio. Chi non perde la propria vita non la trova, certo. Mentre la nostra tentazione è tutto l'ordine sociale, è di farti identificare col tuo io. Allora prenditi cura di te e prenditi cura del tuo io. No, stai attento. L'io non si accontenta mai. Mai, mai. C'è una donna, ne vuole due. Ce n'hai due, ne vuole tre. Ce n'hai tre, ne vuole quattro. C'hai uno stipendio 2005, lo vuoi da 3.500. Poi c'hai 3.500, lo vuoi da 10.000. Io conosco miliardari che non si accontentano di guadagnare un miliardo all'anno. Ne vogliono un miliardo e due. Tu sei scemo, di culo. Oh, e fanno di tutto per arrivare a un miliardo e due, eh? Rubano. Cattolici, poi lasciano il 10% alla chiesa. Dico, ma con l'Antico Testamento si lascia almeno 50, coglione. E no, ma quello lì è Dio, Dio è pazzesco, eh. Il mio io da stasera vorrebbe che quando esco dice, ma Giovanni, mi hai detto delle cose pazzesche, ma Giovanni, ma che bravo, subito la famiglia, e dico, io, certo, perché Dio è così, Dio è così, ma fino alla fine è così. E d'accordo che poi ti serve una rompe un moglie e rompi i coglioni e dici, ma che cazzo sei, fai schifo, cazzo. Ma guarda che pancia di merda. E il mio io sporca sia la mia. Certo che bisogna avere cura di sé, dei propri 6 pronomi. E per me a 63 anni aver cura di sé vuol dire pregare. Non dire le preghiere, pregare. Cioè,
offrire, condividere la propria fragilità con gli altri e con Dio. Non avere paura della propria fragilità. Perché dico pregare? Questa è stata una scoperta per me lenta, passata attraverso le... Perché preghiera e precario hanno la stessa radice etimologica. Derivano dallo stesso verbo. E la nostra precarietà, la nostra fragilità, è esattamente il pertugio attraverso cui passa Dio. Beati poveri spirito. Il tuo io non vuole essere povero spirito, ma sei matta, cazzo. Ci sono dei momenti. Non ti faccio niente, giuro. Sono in fase etero, ma abbastanza neutro, 63 anni. Ci sono dei momenti con i figli che con la Monica noi non sappiamo veramente cosa fare. E cosa vuol dire sperare in quel momento lì? Va bene, tu ascolti l'altro, lei come al solito parla di più. Alla sera, avete mai visto? Voi faccio sempre delle scenette. Alla sera sembriamo Mondaini e la... Perché il maschio più invecchia più dorme prima, la donna più invecchia più dorme dopo. Che è tutto il contrario di quello che succedeva prima. Vedi che c'è lì occhiale che siamo. No, no, ma lo so, vengo da esperienze abbastanza consolidate. La mia moglie sale a un certo punto alle 11:30, io già sono lì in coma, e comincia a dire: ah John, allora cambio nome, allora con il Paolo cosa facciamo? Io faccio, cioè sento un brusio, no, no, è così, non è che, mentre mia moglie immagina che io sento, malgrado siamo passati 37 anni, no? Ma lei sì, perché lei mi conosce di più, si vede, che cazzo ne so, lui che fa tutte le sue cose, parla dal bagno, diciamo, tu, allora io lì un po' mi dico, ah oh, sì, sì, rispondo, ma non so, poi mi dice, allora cosa dici, minchia? Ma, guarda, io non so, no, ma situazioni anche difficili, né? Situazioni anche difficili, non solo ha preso 5 a scuola o cazzi mazzi, no, però va bene, ognuno ha le sue scale di difficoltà, no? Il buon Dio ci dà quello che ci meritiamo, e io allora ricomincio, faccio intellettuale, dico, ah sì, no, secondo me forse potremmo chiedere, dice, ma no, e cosa dice? Ma no, cazzate, ma cosa dice? Già provate, che ma forse, allora dopo lei riparte, insomma la scenetta dura 40 minuti, 35 minuti, e alla fine io dico a lei, e allora a questo punto cosa facciamo? E lei mi dice, John, non lo so. E lei mi dice, ma tu cosa dici, cosa facciamo? Dico, non lo so. E guardate, finisce così. Sperare nel figlio è tenerlo qui in mezzo, non è avere risposte. E a volte non basta.
Allora grazie Gianni.
A voi.
Che dire?
Oh, siamo in tempi pasquali, coraggio, gloria al Signore.